Iniziamo ad aprire la parola del Signore nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 7, versetto 13. Questo versetto sarà anche il titolo del tema che tratteremo questa mattina, del brano che tratteremo questa mattina. Ecclesiaste, capitolo 7, versetto 13. Qui lo scrittore Salomone dice a un certo punto di considerare qualcosa, è vero? E dice: considera l'opera di Dio. Quale? Chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo? È una domanda. È una domanda. Ed è una domanda retorica in cui c'è già la risposta. Chi potrà raddrizzarla? Nessuno, è vero. È un versetto che ci parla, come abbiamo visto, dell'impotenza dell'uomo e dell'onnipotenza di Dio. Chi potrà? E come sappiamo, nella parola di Dio ci sono diversi passi, come il Salmo 127, versetto 1, quando dice, riguarda l'onnipotenza di Dio e l'impotenza dell'uomo. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Ancora un altro passo, ma ci sono tanti passi nella scrittura che parlano dell'onnipotenza di Dio, l'impotenza dell'uomo. Leggo ancora questo passo in Apocalisse, viene citato anche in Isaia, dice: metterò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Egli aprirà e nessuno chiuderà. Egli chiuderà e nessuno aprirà. È un versetto questo di Ecclesiaste 7:13 che ci parla di un giudizio irreversibile. Andiamo un attimo nell'epistola di Paolo ai Romani, capitolo 11, versetto 10. Romani capitolo 11, versetto 10. È un passo preso dal Salmo. Dice qui, nel versetto 10, e parla qui di giudizi, dice: siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Un giudizio che viene parlato riguarda questo passo, che riguarda tutta, che incombe su tutta l'umanità, è vero. Romani 3, capitolo 9, versetto da 9 a, capitolo 3, da versetto 9 a 12. Andiamo adesso in Luca capitolo 13, come dicevo, questo titolo, questo versetto l'ho dato come titolo a questo brano che leggeremo nel Vangelo di Luca, capitolo 13, versetti da 10 a 17. Conosciamo, credo, molto bene questa storia. A un certo punto, dice qui la parola del Signore: Gesù stava insegnando di sabato in una sinagoga. Ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma, ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù vedutala, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Pose le mani su di lei, e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Ora il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: ci sono 6 giorni nei quali si deve lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato. Ma il Signore gli rispose: ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere? E questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Mentre diceva queste cose, Tutti i suoi avversari si vergognavano e la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Anche qui, bello vedere questa parola, rallegrare. È vero, come abbiamo letto nel Salmo 122. Come abbiamo letto in questo brano ci sono cinque personaggi. Il primo personaggio che possiamo vedere è Gesù, prima di tutto, questa donna. Noi vediamo ancora un altro personaggio che è il capo della sinagoga, vediamo gli avversari e una moltitudine. Vediamo il luogo in cui si svolge questo episodio ed è la sinagoga. Sappiamo che spesso Gesù entrava nella sinagoga in giorni di sabato. La parola sinagoga, questo luogo, significa proprio casa di accoglienza. È un luogo di culto dove il sabato il popolo, i giudei, si recava per pregare, per stare insieme, per ascoltare la lettura della parola di Dio e dove riceveva gli insegnamenti della parola. Un luogo dove tutti potevano entrare, a differenza del Tempio. Sappiamo che nel Tempio non tutti potevano entrare, è vero. E poi vediamo anche il giorno in cui si svolge questo episodio, come abbiamo letto, era un giorno di sabato. Noi sappiamo che il sabato era il giorno di riposo per il popolo di Israele, principalmente, o soprattutto per il popolo di Israele. È il giorno in cui nessuno doveva lavorare, ma dedicarsi esclusivamente alle cose spirituali. È vero, questo era lo scopo, uno degli scopi per cui Dio aveva dato, diciamo, il sabato al popolo di Israele. Ma doveva ricordare ancora un'altra cosa, oltre un riposo fisico, come ricorda sempre la parola di Dio in Ebrei capitolo 3, capitolo 4, anche nel Vangelo di Matteo capitolo 11, era proiettato verso un riposo interiore, un riposo dell'anima, un riposo eterno, cioè la vita eterna, la salvezza. Però c'era, come sappiamo, un problema. Abbiamo visto qui una sinagoga, abbiamo visto il capo sacerdote che doveva, colui che doveva, diciamo, amministrare, no, la parola nella sinagoga, anche erano quelli che al popolo dovevano dare la parola, da cui doveva uscire, no, la parola del Signore. Ma vediamo come invece questo non succedeva. Lo sappiamo, nel Vangelo di Matteo Gesù denuncia questi sacerdoti, capi sacerdoti, gli scribi, così anche i farisei nel capitolo 23. A un certo punto dice: guai a voi, no, scribi farisei, che serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Quindi loro erano responsabili, come sappiamo, riguardo prima di loro stessi nei confronti del Signore, anche del popolo, è vero. E loro erano, come dicevo, responsabili. Così ciascuno di noi, sappiamo, siamo responsabili come credenti, prima di tutto noi, quello di, come singole persone, di accedere alla presenza di Dio, quando invece noi a volte sbarriamo la strada con il nostro orgoglio, quello di a volte modificare la parola di Dio, avendo dei pensieri contrari alla parola di Dio. Quindi, prima di tutto, sbarriamo noi la strada per accedere alla presenza di Dio, alla salvezza, e tante volte la sbarriamo, come vediamo anche qui, facevano loro, quello alle altre persone, è vero. Questo è sicuramente molto, molto grave. Come dicevo, siamo responsabili, quindi loro erano responsabili sia di loro stessi, ma anche degli altri. Però c'è anche una responsabilità personale, quello di andare alla presenza del Signore. Sebbene intorno a noi le cose non vanno bene, intorno a noi le cose sono, possiamo dire, messi male, ma noi siamo comunque personalmente responsabili, è vero, della salvezza, del fatto di entrare nella salvezza di Dio. Abbiamo letto in questo brano, nel versetto 11, il versetto 16, ci dice: ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di rattrizzarsi. Il versetto 16 abbiamo ancora letto, è questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato. Una lunga schiavitù, vediamo qui, riguarda questa donna, è vero, per 18 anni. E faccio un attimo un passo indietro, noi vediamo che questa donna, sebbene intorno a lei le cose spiritualmente parlando, i responsabili del popolo non erano fedeli, erano lontani da Dio, ma aveva anche una responsabilità personale. Allora questa donna si trova da diversi anni, 18 anni, no? In questo stato di schiavitù. E spesso la parola di Dio ci ricorda che il numero 18, come abbiamo letto nello studio dei giovani, nel libro dei giudici spesso viene menzionato questo, questi anni, questi 18 anni. Ci dice per esempio nel capitolo 3, capitolo 10, a un certo punto riguardo al popolo di Israele, dice: quando erano schiavi dei loro nemici, i figli di Israele furono servi, cioè schiavi, di Eglon, re di Moab, per 18 anni. E poi i figli di Israele, come sappiamo, dice, gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un liberatore. E a un certo punto abbiamo letto ancora che questa donna aveva uno spirito che la rendeva inferma. È vero, poi anche nel capitolo 16 ci viene detto quale spirito la rendeva inferma, o meglio, chi c'era anche al di sopra di questo spirito che la rendeva inferma. Noi sappiamo che ci sono diversi spiriti che rendono l'uomo infermo, no? Che rendono l'uomo schiavo, e quando, che lo rendono legato. E questo non solo riguardava un po' questa donna, ma riguardava un po' e riguarda un po' tutti gli uomini, è vero. Non era una situazione, diciamo, particolare che questa donna ha vissuto, ma è una situazione che riguarda tutte le persone di questo mondo. Quando noi leggiamo, per esempio, in Efesini capitolo 2, versetti 2 e 3, a un certo punto cosa dice l'Apostolo Paolo? Sia di se stesso, ma riguarda tutti i credenti della Chiesa di Efeso, così anche per ciascuno di noi. Cosa dice? Che spirito che operava in noi? Quale spirito operava in noi? Dice: lo spirito di ribellione. È vero, questa era la nostra situazione. La situazione di questa donna era anche la nostra situazione. Dice Paolo: lo spirito di ribellione operava in noi. È vero. E bello però, diciamo, giusto per così incoraggiare ciascuno di noi. Oggi noi non abbiamo più lo spirito di ribellione, ma dice Paolo, sia i Corinzi che i Romani, che noi abbiamo ricevuto lo spirito di libertà. Che bello tutto questo. Tornando a questa donna, anche se, abbiamo letto, l'uomo fisicamente, così questa donna, no, era libera, in un certo senso, per potersi regare nella sinagoga, ma sicuramente diverse volte si era recata in questa sinagoga, ma spiritualmente non era libera. Non era libera di servire il Signore, non era libera di fare la volontà del Signore. E questo è il problema principale per l'uomo che non conosce il Signore, quello di poter servire il Signore, quello di essere libero dal peccato, è vero, di non essere più oppresso dal peccato. Questo è il problema principale, come diceva, e la ragione per cui l'uomo senza il Signore è schiavo del peccato è dovuto a due motivi. Leggiamo un attimo in Giovanni capitolo 8, è molto bello perché possiamo vedere come Giovanni capitolo 8, i versetti 32 e 33. Possiamo vedere la ragione per cui l'uomo è schiavo del peccato. È vero. Il primo motivo è la sincerità, per mancanza di sincerità e di onestà. Dice nel versetto 32: a un certo punto dice Gesù a questi giudei, a un certo punto dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ed egli rispose, essi gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi? E è bello vedere come anche nel libro di Isaia, così nel libro di Neemia, dice a un certo punto, perché loro rispondono: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Ma era proprio così. Erano sinceri questi giudei nei confronti del Signore? Erano onesti nei confronti del Signore? In Isaia 26, lo leggo io, dice a un certo punto, versetto 13, dice: ah Signore, nostro Dio, altri signori fuori di te hanno dominato su di noi. E Neemia, ancora sempre il popolo, diceva a un certo punto, confessava questo dolore forte, dice: e oggi eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri, perché mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Vedete, quando c'è la sincerità, quando c'è l'onestà, lo mettiamo davanti al Signore, il Signore libera. Ma i giudei qui, nei confronti del Signore, la maggior parte delle persone, quando noi gli parliamo del Signore, cosa rispondono? Noi siamo liberi, non siamo schiavi di nessuno. Ma quando invece c'è la sincerità, come questi giudei che abbiamo letto, che leggiamo in Isaia e Neemia, ecco, il Signore apre le porte, vero? Il secondo motivo, sempre tornando allo stesso brano di Giovanni, è motivo di orgoglio. Loro si ritenevano e si aggrappavano fortemente al fatto che erano discendenti di Abramo. È vero. I giudei tenevano questo come un baluardo. Per loro il fatto che erano discendenti di Abramo, e spesso lo ripetono questo, no? Quando anche riguarda al cieco nato, nel capitolo 11 di Giovanni, ecco, noi siamo discendenti di Abramo. Qualcosa che era troppo importante per loro. E lo tenevano come qualcosa che era sopra tutte altre cose. Quindi era un fatto proprio di orgoglio. Perché sappiamo che l'orgoglio non ti fa umiliare, non ti fa piegare. Questa è la situazione, la risposta di ogni uomo a cui parli della vera libertà. Non sono schiavo di nessuno. E questa è la situazione di ogni uomo a cui parli della vera libertà. Ci fa capire come il principe di questo mondo ha accecato le menti delle persone. È vero, lui è il principe di questo mondo. Quindi è qualcosa che non riguarda solamente questa donna, vediamo la situazione di questa donna come ho detto prima, ma riguarda tutte le persone, perché dice in prima Giovanni capitolo 5 versetto 19: tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Non era un fatto eccezionale di questa donna. Poi abbiamo letto ancora: ed era tutta curva e assolutamente incapace di rattrizzarsi. L'impotenza dell'uomo, come abbiamo ricordato all'inizio. L'uomo non può liberarsi dalle fauci del nemico con le proprie forze. Spesso ci viene ricordato, l'uomo con le proprie forze, come abbiamo ricordato nel Salmo 127, se Dio non veglia, se Dio non edifica, tutto è inutile, è vero. Chissà quanti sforzi, pensavo, riguardo a questa donna, avrà fatto per raddrizzarsi. Chissà quante persone avrà consultato, no? Consultato per ricevere qualche consiglio per potersi raddrizzare. Ma come vediamo, qualsiasi sforzo era inutile. Le sue fatiche, le sue opere non la portavano da nessuna parte. Ma cosa ha implicato Quindi questa sua situazione, questa sua curvatura, questo non gli permetteva di guardare in alto, non le permetteva di avere una relazione verticale con Dio. Questo vediamo, è vero. Era la cosa principale, quello di avere una relazione con Dio, una relazione verticale, ma non solo. Tempo fa avevo letto su internet dove una signora aveva chiesto un consulto per sua madre, ottantenne, che negli ultimi anni la sua schiena si era talmente curvata, tanto che quando si trovavano uno di fronte all'altra non riusciva a alzare lo sguardo per guardarla negli occhi. Quindi questa sua curvatura non le permetteva di avere una relazione orizzontale. Pensate un pochettino, come dicevo poc'anzi, non le permetteva di avere una relazione con il prossimo. Questo a livello umano, ma pensiamo un po' a livello, diciamo, soprattutto con la relazione con Dio a livello spirituale. L'unica relazione che questa donna poteva avere, così anche questa donna che leggiamo, che abbiamo letto in Luca, era con le cose terrene, è vero? Era talmente curvata che poteva guardare solo le cose terrene, poteva guardare solamente le cose che riguardano questo mondo, le cose materiali, le cose che passano. Era proprio costretta a fare così, come abbiamo visto, era schiava, era costretta a guardare verso in basso. E noi sappiamo chi sono le creature, quali sono le creature che guardano sempre verso in basso, il basso, e sono gli animali, è vero, sono le bestie. E spesso la parola di Dio ci ricorda, riguarda, diciamo, questo modo di fare, di essere, quello di guardare sempre verso il basso, e sono gli animali, le bestie. E nel libro di Daniele, capitolo 4, sappiamo questa storia di questo re Nebucadnezzar. A un certo punto ci viene detto che lui era diventato come una bestia, come gli animali, è vero? Veniva bagnato dalla rugiada, le sue unghie erano diventate così lunghe come gli animali, e tante altre cose. Ma questo ci ricorda ancora un'altra cosa, è vero? Quello quando uno dice è come una bestia, è una persona che non ragiona come Dio, è una persona insensata. Allora io mi sono fatto anche una domanda. Un credente, qui stiamo parlando di non credenti, è vero? Ma un credente può diventare come una bestia? Può arrivare anche a questo punto? Ecco, il Salmo 73 ci dà la risposta. Ci ricordo come questo capo dei cantori Asaf, a un certo punto, nella sua sofferenza, non ha guardato più al Signore, quindi la sua relazione verticale si era interrotta e guardava solamente verso il basso. E quando si guarda verso il basso, ecco, la nostra vita cambia, è vero? I nostri obiettivi cambiano, le nostre prospettive cambiano. E questo, a un certo punto, ricordiamo cosa disse quest'uomo alla fine: dice, io ero come una bestia, ero insensato. È bello vedere la liberazione di questa donna. La liberazione di questa donna non dice, quando riguarda la liberazione di questa donna, è bello vedere come questa donna a un certo punto viene liberata. Ma viene liberata in che modo? Viene liberata dal Signore Gesù, come abbiamo letto. E che cosa vediamo nel Signore Gesù? La grande sensibilità, ciò che non c'era, è vero? Non c'era sensibilità nella sinagoga. Gesù era solito entrare di sabato nella sinagoga per insegnare, per annunziare la buona novella. Sicuramente un grande privilegio che tutti avevano, che avevano Dio in mezzo a loro. Pensate un po', questa mattina noi abbiamo Dio in mezzo a noi. Questo è un grande privilegio. Lui, come sappiamo, Gesù era l'insegnante per eccellenza. E chissà quante volte questa donna, che era una giudea, si era recata nella sinagoga per ascoltare la parola e le promesse che venivano lette, come quella di Isaia 53, quelle che Gesù lesse nella sinagoga di Nazareth. Vi ricordate? Lui era venuto per, dice spesso, ricordo, la ragione per cui Gesù era venuto, per liberare, per guarire e altro ancora. Chissà quante volte avrà ascoltato la parola del Signore da parte dei capi sacerdoti. Ma la differenza fra Gesù e i dottori della legge era che Gesù insegnava, come dice sempre in Matteo, come uno che aveva autorità, come uno che ha vissuto quelle cose, quegli insegnamenti. Gesù non era, sappiamo, una persona teorica, una persona fredda, una persona religiosa. Quella donna fino a quel momento aveva ascoltato in quel modo la parola del Signore, ma spesso sappiamo che loro dicevano e non facevano. Quando c'è questo nella nostra vita, quando noi predichiamo e non pratichiamo, facciamo magari anche il contrario, ecco, porta nel cuore dell'uomo distanza, è vero, dalle cose del Signore. Questo succedeva. I farisei serravano il regno di Dio, abbiamo letto in Matteo 23:23. Ne entravano loro, né permettevano gli altri di entrare, proprio per questo motivo. Una donna che non passava inosservata, è vero, una donna che non poteva passare inosservata. Sono quelli che si osservano di più. Perché? Penso che un po' tutti abbiano visto quel programma, adesso mi sembra non si fa più, su Real TV, mi sembra, c'è un programma che si chiama Body Bizarre, cioè Corpi Strani, è vero? E quando, questi corpi strani, queste persone con queste malformazioni attirano le persone, è vero? Cioè quando si guardano, diciamo, soprattutto in televisione, ma anche e soprattutto, diciamo, quando capita nella realtà, quando si guardano queste persone, ecco, mettiamo più a fuoco, vogliamo vedere meglio cosa hanno, cosa non hanno, eccetera. E non so se vi è capitato qualche volta per strada incontrare delle persone con delle malformazioni, è vero, in mezzo magari a tanta gente, la nostra attenzione comunque va su quella persona. Mi è capitato qualche volta di vedere questa, che è qualcosa di veramente, insomma, importante come malformazione, e il nostro interesse, la nostra attenzione va su quella persona, è vero? E sicuramente questa donna, che era così curvata, sicuramente non passava inosservata, credo proprio di no, è vero? Però è vero anche che sono quelle persone che noi li guardiamo da lontano, non li guardiamo da vicino, è vero? Cerchiamo non di avvicinarci troppo. E questo sicuramente succedeva anche riguardo a questa donna. Ma noi abbiamo ricordato la grande sensibilità del Signore Gesù. Gesù non fa come noi. Questo è molto bello, questo è molto importante. Ho ricordato che la nostra reazione è quella di tenere a distanza queste persone. Ma sicuramente la ragione per cui il capo sacerdote la teneva anche a distanza, abbiamo ricordato in Romani 11, versetto 10, c'era un giudizio, no, su quelli che erano curvati. Sicuramente anche per questo, perché loro conoscevano le scritture. Gesù, vedutala, la chiamò a sé. Che bello. Mentre tutti ci tengono a distanza, è vero, no, questa persona è meglio, ma questo è sotto il giudizio di Dio, è sotto la condanna di Dio, è vero, noi li teniamo a distanza, è vero. Questo succede, potrebbe succedere, sarà successo anche nella nostra vita. Gesù dice, la chiama a sé, che bello questo, la fa venire vicino a lui, vicino per dirle qualcosa di importante, per dirle qualcosa di personale, per benedirla. Che bello tutto questo. Bello anche che lei non perde tempo, subito, risponde subito alla chiamata di Gesù. Gesù non delude le aspettative di questa donna. Abbiamo detto che chissà quante volte ha ascoltato la parola del Signore e dice, tu sei liberata dalla tua infermità. Non è una formula magica, è vero? Un rito, ma è la potenza della parola di Dio che libera. Misericordia e giudizio, dice Gesù ai farisei. Io voglio misericordia, giudizio e fede. Non c'era questo. Nello stesso momento questa donna fu raddrizzata e glorificava il Signore. Non dice adesso, dopo 18 anni, il Signore mi ha liberato. Ci ricorda un po' la parabola dei 10 lebbrosi, no? Che uno solo torna indietro. Questa donna non dice, dopo 18 anni, schiavo del peccato, in quella situazione, quindi nessuna relazione né col Signore né con gli altri, perché porta questo. Quando, è vero, quando non abbiamo una relazione con Dio, quando verticale, non può esserci nemmeno una relazione orizzontale, solo con le cose terrene. Questo è quello che succede anche quando noi non conoscevamo il Signore. Noi non avevamo solo, la nostra relazione era solo con le cose terrene, le cose materiali, i nostri obiettivi, le nostre prospettive erano solo terrene e basta. E così anche di questa donna. Lei dice, diciamo, dopo 18 anni, questa donna non dice adesso faccio ciò che non ho fatto in questi 18 anni, mi diverto, vado in giro e tante altre cose. È vero, quando uno si converte, come questa donna, non dice adesso sto zitto, adesso voglio fare questo e quest'altro. No, lei glorifica il Signore. È la prima cosa. La prima cosa che lei fa. Lei dà la priorità al Signore. Questo è molto bello. Avere questa relazione verticale, una relazione con Dio. E come dicevo all'inizio, il titolo che ho dato, chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo? Marco, Vangelo di Marco ricorda, ciò che per l'uomo è impossibile, per Dio è possibile. Poi abbiamo letto che ci sono diverse reazioni a questo miracolo, è vero, nonostante la parola è la stessa. Un messaggio chiaro che tutti hanno visto, hanno potuto vedere e toccare, possiamo dire, con mano. Questo, quando ci sono delle vere conversioni, li vedono tutti, è vero? Il problema non sta nella parola, ma nella disponibilità del cuore. Come abbiamo visto quelle persone, abbiamo letto in Luca capitolo 13, Gesù li chiama ipocriti, perché il capo della sinagoga dice, ci sono 6 giorni, no, in cui potete venire per essere guariti. Gesù dice, ipocriti, non sciogliete voi il vostro animale, il vostro asino, il vostro bue, il vostro agnello per portarlo ad abbeverarlo? Quindi c'è l'ipocrisia, un cuore doppio, c'erano delle persone che stavano facendo gli attori, delle persone false, come sappiamo. Quindi dipende che cosa c'è nel tuo cuore, se c'è dell'ipocrisia. E in Luca sempre, capitolo 12, versetto 1, l'ipocrisia è sinonimo di malizia e malvagità e tanti altri peccati che vengono smascherati dal Signore. E il Signore ricorda sempre ciò che è nascosto sarà manifestato. E quando Dio è Dio a smascherare, abbiamo letto che tutti i suoi avversari erano confusi, si vergognavano. Coloro che sono contro e anche coloro che sono neutri. Quando uno dice io sono neutro, non sono né per te né per lui. Gesù dice chi non è con me è contro di me, quindi è sempre contro il Signore. Quindi abbiamo visto porta imbarazzo, porta confusione. La parola di Dio dice chi crede in lui non sarà confuso, non sarà deluso. E tutto questo noi vediamo è sinonimo di sconfitta, è sinonimo di umiliazione. Quando Dio è da smascherare quello che tu hai nel cuore, quello che io ho nel cuore, ecco, porterà nel tuo cuore sconfitta, umiliazione. Ma c'è un'altra faccia della medaglia, un'altra reazione. La moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute, fatte in modo perfetto. Che bello questo! L'allegrezza, tutte le opere compiute da lui. E noi sappiamo come la parola del Signore ricorda l'opera perfetta compiuta da lui sulla croce, è vero? Questa mattina vogliamo ricordare, abbiamo ricordato la sensibilità del Signore. Lui non tiene le persone a distanza, lui li chiama vicino a lui per portare all'uomo la salvezza, la vita eterna. Lui non fa come noi, è vero, questo è molto importante e molto bello. Questo è il messaggio dell'Evangelo, l'Evangelo che vuole liberare l'uomo dalla schiavitù del peccato, vuole liberare l'uomo dal modo vano di vivere. E come dicevo prima, un credente può anche cadere nell'essere curvato, nel guardare in basso, nell'essere come una bestia. Asaf lo era. E quindi credo che c'è anche per noi questa esortazione, questa riprensione nel stare attenti, nel tenere sempre la nostra relazione con il Signore e mai guardare in basso. Quando noi guardiamo in basso, ecco, succede che la nostra vita prende un'altra direzione e credo che non abbiamo bisogno di guardare in basso, è vero? Ci facciamo solo del male, ma guardare sempre in alto. E abbiamo visto che il Signore, abbiamo visto e sappiamo come Asaf, voglio dire, dal momento in cui è tornato a mettere gli occhi sul Signore, la sua vita è cambiata, è vero? Il suo modo di pensare è cambiato. E che sia per ciascuno di noi così. Che il Signore ci benedica. Amen.